vuole partecipare a tutto l'incontro, l'iscrizione da fare con l'analu della sala dello schema. Allora, dicevo che vi è stato fornito anche del materiale, una fotocopia in cui vediamo quali sono le cose che affrontiamo durante l'incontro di oggi e di domani, una bibliografia sommaria per chi ha desiderio poi di approfondire, di cercare in commercio dei libri che possano dare una così un'idea ancora sempre più chiara e completa del testo. Poi vedremo ora, quando affrontiamo la struttura letteraria, come l'autore ha distribuito, ha composto la sua opera. Molto importante quando si prende un testo sapere come la sua struttura dal punto di vista letterario, perché anche la struttura serve per veicolare meglio il messaggio. E poi nel retroscena, vi ho dato alcune indicazioni, poi ne riporterò delle altre, che ci servono anche per riprendere le cose dette ieri sera, anche per fare un piccolo assunto a chi non era presente, sulle cose che stiamo già vedendo dell'Apocalisse. E qui vi ho messo alcuni criteri per la comprensione del testo. Ieri sera si diceva che il libro dell'Apocalisse è un libro molto complesso. È complesso per la ricchezza delle immagini che l'autore elabora, complesso anche per il linguaggio, un linguaggio che non è semplice, complesso anche per il retroscena di quelle immagini, da dove lui ha preso anche l'ispirazione, da dove lui ha attinto per costruire quelle immagini. Quindi un libro non facile da leggere. Ed è per quello che il libro non è stato pensato per la lettura personale o privata. Anche se noi possiamo avere il libro dell'Apocalisse sul comodino di notte, non è raccomandabile fare questo tipo di approccio. Cioè, uno può fare, però ci vuole sempre un lettore che legge a voce alta, un lettore che ha la competenza. Il lettore, nelle prime comunità cristiane, addirittura si pensava che fosse il vescovo, cioè era l'esegeta. Era colui che sapeva nella lettura dare anche delle indicazioni perché l'assemblea sapesse seguire che cosa si stava dicendo. Quindi un lettore che era molto preparato, era competente nel suo compito, nel ruolo di decifrare o di rendere accessibile il testo. Allora è un testo scritto per la lettura pubblica, a voce alta, comunitaria, e poi la comunità ascoltando il testo saprà dare la sua interpretazione di quello che l'autore ha voluto dire, saprà applicare quel messaggio alla vita concreta della comunità. E questa potrebbe essere adesso la prima questione già da affrontare oggi, quando nel programma abbiamo detto che parleremo delle chiavi di lettura e i criteri per l'interpretazione. Cioè, come leggere e interpretare un testo scritto 2000 anni fa, con un linguaggio, uno stile, come si diceva, molto complessi, e soprattutto come applicare il messaggio alla vita della comunità, alla nostra realtà odierna. Ieri si diceva che il libro dell'Apocalisse è un libro assente nella vita comunitaria. Si legge poco e si legge male. Allo stesso tempo possiamo dire che questo libro sperimenta un grande incremento nella ricerca, un continuo incremento, si fanno tante pubblicazioni sul libro dell'Apocalisse, commentari, studi, articoli, ma cose che rimangono sempre a un livello strettamente scientifico, che non passa proprio, non oltrepassa, non arriva anche alla comunità. Quel divario bisogna anche superarlo, ovviamente. Diciamo che il libro dell'Apocalisse è un libro che è stato scritto per la vita della comunità. Non è un libro che vuole parlare delle cose ultime, ma vuole parlare del presente, di come stiamo vivendo. Soprattutto vuole che la comunità si sappia pronunciare sulla propria storia. Che cosa sta succedendo attorno a noi? Come possiamo dare una risposta e dare anche una lettura degli eventi che accadono? Possiamo dire qualcosa o non sappiamo niente? Siamo smarriti, sconcertati? Possiamo dire anche il nostro pensiero sulle cose, anche se questo pensiero non coincide con il pensiero ufficiale? Questo è anche il problema. Ieri sera si diceva che quando noi prendiamo il libro dell'Apocalisse non è un libro creato ex novo, non è un testo di cui l'autore ha fatto qualcosa di completamente nuovo, è un testo che si inserisce in una corrente letteraria molto diffusa all'epoca, la corrente apocalittica. Erano scritti, possiamo usare questo termine, scritti di resistenza, o perlomeno scritti di consolazione e anche di dissenso di fronte a una realtà che non si accettava. Il problema degli scritti apocalittici, sempre per fare un riassunto delle cose accennate ieri sera, è che fine hanno fatto le promesse dei profeti. La voce dei profeti non si sente più. E la situazione del popolo di Israele, quando si scrivono questi testi, è una situazione pesante. Era sempre in balia dei dominatori stranieri che imponevano proprio in maniera violenta un dominio e rendevano sempre questo popolo più in difficoltà di testimoniare la propria fede. Allora, che fine hanno fatto le promesse dei profeti? Dio si è dimenticato di noi? Perché non sentendosi più la voce dei profeti, per dare una idea anche del periodo, siamo dalla fine del secondo secolo avanti Cristo al primo secolo della nostra era. Non si sente più la voce dei profeti perché? Perché è subentrata la voce dello scriba, del dottore della legge. È lui che si è appropriato della scienza teologica. Ed è lui l'unico autorizzato per dire questo dice Dio e questo vuole Dio da noi. Allora, in una situazione in cui le cose andavano malissimo, come potevamo accettare questa voce ufficiale degli scribi? Allora si cominciano a scrivere dei testi per contestare quella ufficialità di una religione che lasciava così in ballo tante cose e sospesi tanti punti senza una soluzione. Allora l'autore dell'Apocalisse si inserisce in questa corrente, anche lui vuole scrivere alle sue comunità, perché le comunità, attenzione, quando si parla del libro dell'Apocalisse, uno dei luoghi comuni dire perché erano delle comunità perseguitate. Noi vedremo adesso nella seconda parte, prendendo una di queste comunità, la comunità di Efeso, che di questa persecuzione, per quello che era la vita delle chiese a quel tempo, siamo alla fine del primo secolo, non era un accanimento particolare, non c'era un accanimento, una persecuzione sferrata nei confronti delle comunità. Quindi le comunità vivevano anche fin troppo bene. Però il problema che l'autore si pone, che fine hanno fatto, che fine fa la nostra adesione alla proposta del Cristo. Possiamo dire che questa proposta ormai si è annacquata, vivendo in mezzo a un mondo, a un sistema che ci propone altri tipi di comportamenti. Allora la tendenza era quella di annacquare la proposta, la radicalità del messaggio del Cristo e di adagiarsi allo stile di vita a cui per noi va abbastanza bene. E sui problemi, ossia le situazioni che non sappiamo, non ci interessa, o non è un nostro compito, non ci riguarda questo. Allora, l'autore si inserisce in quella corrente anche per cui lui vuole contestare una visione ufficiale delle cose. Però, si diceva sempre ieri sera, che l'autore sta molto attento a non ripetere gli elementi tipici dell'apocalittica, perché come vedremo di seguito, sono elementi un po' pericolosi. Quel tipo di scrittura può portare anche a una forma di alienazione molto pericolosa, che è quello che succede oggi, nel campo delle sette, per esempio. Questi gruppi, questi movimenti più o meno fanatici hanno preso lo spirito di questi testi scritti apocalittici e l'hanno preso in che senso? Noi siamo i salvati, ci penserà Dio a sistemare tutto. Questo è pericolosissimo. Questo porta a un'alienazione e porta anche a una passività dal punto di vista etico che non permette mai il cambiamento di niente e di nulla. Ieri si diceva, scusate se ritorno sempre all'incontro della sera, dire che Dio non interviene nella storia come noi vorremmo che lo intervenisse, compiendo delle azioni, anche se noi nell'Antico Testamento lo vediamo descritto così, è una maniera raffigurata, un modo di parlare, ma non è che Dio può intervenire nella storia, dicendo adesso butto fuori questo, o esalto quell'altro, o mi vendico di quello lì, o risolvo questo problema. Ma Dio interviene nella storia potenziando l'umano, cioè facendo sì che l'uomo faccia delle scelte in piena sintonia con il suo disegno di vita. Allora, tornando a che cosa è l'Apocalisse, l'Apocalisse è la rivelazione, questo vuol dire il termine, ma la rivelazione non di segreti arcani, di qualcosa mai sentita, delle profezie misteriose, questo purtroppo è sempre, quello che più attira nei movimenti settari, no? Di avere dei testi che sono particolarmente enigmatici, che ci devono dare a noi, che siamo degli eletti, delle risposte particolari. Nulla di tutto questo. Questo dobbiamo allontanare dalla nostra mente, l'idea che rivelazione o apocalisse, ed è buono sì, non associamo il termine apocalittico o apocalisse con catastrofe, ma neanche quando si dice rivelazione, che sarebbe la traduzione corretta del termine, dobbiamo intenderla come così, ci viene detto qualcosa di cui non sapevamo nulla. Questo non è quello di cui parla l'autore. La rivelazione riguarda sempre il disegno di Dio. Abbiamo detto che il termine apocalitto o apocalipsis significa togliere il velo, e il velo era quello del santuario, quello che impediva l'accesso diretto a Dio. O il velo era quello che si metteva Mosè sulla faccia dopo che, avendo parlato con Dio e avendo parlato con il popolo, non voleva far vedere che quello splendore del suo volto dopo un po' finiva e si copriva il volto. Allora, l'Apocalisse ha a che fare con il disegno di Dio sull'umanità e ha a che fare anche con un disegno che è pienezza di vita e che vuole promuovere l'umano alla sua statura perfetta. Questo vuol dire l'Apocalisse. Allora, come si deve arrivare a questo? Allora, il cambiamento di prospettiva che bisogna fare. L'autore ci aiuta nel suo scritto ad entrare in certi tipi di accorgimenti o di criteri che ci permettano la giusta comprensione di quanto ci sta dicendo. Allora, nel foglio che vi ho dato dietro il piano dell'opera, ieri si diceva come è importante per comprendere il testo dell'Apocalisse cambiare la visuale. Non possiamo continuare a guardare la storia o la nostra vita all'interno di essa come comunità di credenti con gli stessi presupposti che ci hanno sempre insegnato. Questo non è possibile, perché a noi ci hanno insegnato che cosa? Che il forte è quello che vince e che il debole si sottomette e che bisogna stare sempre dalla parte dei forti. Ti manca la fotocopia? Sono rimasti dei fogli, altrimenti ne facciamo altri. Allora, dicevamo che l'importante è questo cambiamento di visuale, no? Per superare, prima di tutto, delle false informazioni che ci hanno tramandato e che fanno parte del nostro DNA, superare di conseguenza gli equivoci che queste false informazioni comportano, ma soprattutto si cambia di prospettiva, perché in questa maniera possiamo comprendere quel disegno che Dio da sempre ha avuto per l'umanità. Quindi quando si parla di svelamento, di rivelazione, non è qualcosa di cui non si sapeva nulla. Si sapeva che esisteva questo disegno, ma non avevamo la chiave per entrare dentro, non avevamo l'accesso ad esso, eravamo fuori. E un po' per intuizione, un po' anche per tentennamenti, si riusciva a capire qualcosa, ma finché non è arrivato il Cristo, la rivelazione di Gesù Cristo, così comincia il libro, noi questo disegno non l'abbiamo capito, non lo potevamo capire, non era possibile questo. E lì dicevo allora il cambiamento di prospettiva nel foglio che vi ho dato, questi alcuni criteri per la comprensione, vedete il secondo punto, ieri si diceva al primo capitolo, proprio quando comincia il testo, lo svolgimento, lui usa questa espressione ridondante che può sembrare necessaria al capitolo 1, versetto 12, 3, 13, quando mi voltai per vedere la voce che parlava con me. Quindi lui si sta presentando, io Giovanni, eccetera, eccetera, sentii dietro di me una voce come di tromba. E questo è interessante. Quando Dio si fa presente, possiamo usare, fra virgolette, quando Dio interviene, interviene sempre nel modo meno previsto. Quale spalle? In modo che non siamo noi già a condizionare Dio nel suo modo di manifestarsi, ma è un Dio che ci sorprende sempre, alle spalle. Non ce l'avremmo mai aspettato questo. Non mi sarei immaginato che Dio mi potesse così prendere in un modo in cui io non ero per nulla al corrente. Quindi lui ha sentito alle spalle, interessante questo fatto, una voce come di tromba, la tromba è sempre la solennità, ma è anche una maniera che nell'Antico Testamento si usava per parlare della voce di Dio. La voce che ti arriva con dei suoni, ma che tu devi interpretare, e soprattutto che è difficile che tu possa ripetere. può imitare il suono della tromba, ma non si ripete un suono della tromba, per dire che era una voce trascendente, unica, esclusiva del divino. Ebbene, l'autore dice che, sta parlando della sua esperienza personale, quando mi voltai per vedere la voce, sembra un paradosso di una cosa che le voci non si vedono, ma è tutta una maniera di scrivere per colpire sempre di più l'attenzione dei suoi ascoltatori, per vedere la voce che parlava con me, continua il testo, poi, e nel voltarmi vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio dell'oro. Diciamo, questo doppio gioco che usa l'autore, giocare due volte con lo stesso termine, che non è del tutto così accessorio, ha una corretta funzione, cioè il cambiamento che io devo dare come come il modo di pormi, di orientare la mia visione, cioè questo girarmi, questo prendere un'altra prospettiva deve essere radicale, non deve essere soltanto un girarmi e dopo torno alla visione di prima, ma mi devo girare completamente, mi devo voltare, cioè devo guardare da un'altra parte, altrimenti non posso capire che cosa Dio mi vuole comunicare. Allora, questo è importante nel testo dell'Apocalisse, cioè lui ci insegna a cambiare visuale. Allora, la storia di che è il forte a vincere, la storia di che è il forte sempre a portare avanti la nostra vita con le sue vicende, questo è pura apparenza, dice l'autore. Non ha alcun fondamento questo. Ma la storia si svolge attraverso una potenza che nasce da che cosa? Non da una forza irruente che si impone sugli altri, ma da una debolezza che è espressione di un amore incondizionato. E come dicevamo sempre ieri sera, l'amore non si può imporre. L'amore viene offerto. E se questo amore viene accolto, possono nascere grandi cose. Se l'amore viene rifiutato, si esprime la propria debolezza nel sentire che questo amore non trova le risonanze necessarie. E si diceva che, interessante, per vedere come l'autore, quando scrive il suo testo, ha conoscenza sicuramente gli altri scritti del Nuovo Testamento, in particolare il Vangelo di Giovanni, sicuramente tra le domande che poi mi farete, allora chi ha scritto l'Apocalisse? È lo stesso Apostolo Giovanni che ha scritto il Vangelo? Questa è una domanda di rigore. Ecco, non lo sappiamo, e sicuramente non è lo stesso autore, ma è vero che chi ha scritto l'Apocalisse conosceva il Vangelo chiamato di Giovanni. Perché Giovanni ha la stessa, possiamo dire, lo stesso gioco di parole nell'episodio della risurrezione. Maria di Maddala, che di fronte al sepolcro sente dietro la voce di Gesù, non davanti. Quindi è sempre e per due volte Maria di Maddala si deve voltare, lo stesso gioco che troviamo qui. Dire, dobbiamo cambiare prospettiva radicale, non possiamo continuare a pensare che la morte sia la fine di tutto, o a piangere di fronte a una tomba. Questo non è possibile, dice Giovanni l'Evangelista, ma lo ripete in un certo modo anche l'autore dell'Apocalisse. Cioè, noi dobbiamo impostare la nostra attenzione non su una tomba o su un morto, ma su un vivente. E il vivente non sta nella tomba, questo è poco ma sicuro. Ugualmente che per l'Apocalisse, se noi vogliamo capire come sta andando la nostra vita, come la nostra realtà storica, come noi siamo inseriti in questa storia, non possiamo continuare a leggere la storia come sempre ci hanno insegnato, come abbiamo imparato a scuola. Dobbiamo imparare un'altra maniera di leggere gli eventi, cioè senza lasciarci condizionare dalle apparenze, ma entrando in quello che già il Cristo ci ha dimostrato con la sua vita. E lui ci ha dimostrato che la vita ha una forza talmente dirompente da superare la morte, e che questa vita che supera la morte appartiene proprio all'umano, appartiene alla condizione umana, quindi una vittoria di quello che è umano, che non si lascia travolgere da niente e da nessuno, neanche dalla morte. Allora, quando io queste cose ce l'ho ben chiare, tutto quello che poi verrà detto nell'Apocalisse lo potrò prendere con una certa sicuramente distanza, ma allo stesso tempo con una chiara consapevolezza. Allora anche le pagine più crude o più fosche del libro non mi colpiscono, anche se hanno questa funzione di colpire anche attivamente o l'attenzione degli ascoltatori, ma mi fanno capire esattamente che cosa l'autore sta dicendo, no? Per fare un breve esempio, vedremo questo pomeriggio, accenneremo a questo, quando si parla delle piaghe, questo è un termine, o i flagelli, che appare in Apocalisse, no? Quando si vedono le famose trombe, quando si suonano le trombe o quando si versano le coppe. Noi, facendo una lettura riduttiva del testo, pensiamo ai soliti castighi che Dio manda sull'umanità. Questo è una grande balla, perché non abbiamo tenuto conto dei criteri che l'autore ci sta dando. Allora, siccome l'autore, quando scrive, fa riferimento a tutta una storia passata, che era la storia del popolo di Israele e che noi troviamo nelle scritture, nell'Antico Testamento, noi sappiamo che questa storia di flagelli, piaghe, già è successo nel popolo di Israele quando è dovuto uscire dall'Egitto. E sono state, possiamo dire, i passaggi per arrivare alla libertà. Ma noi, andando anche al libro dell'Esodo, dove troviamo i riferimenti all'immagine che l'autore poi adopera nel suo scritto, noi possiamo leggere anche quelle piaghe di Egitto in un modo nuovo, sempre anche con l'aiuto dell'autore dell'Apocalisse. Cioè, le piaghe non sono i castighi, d'accordo? Questo potrebbe essere un primo livello di lettura, che Dio ha inflitto al faraone o le prove perché il faraone finalmente lasciasse andare il popolo di Israele. Ma le piaghe che cosa sono? E il retromedaglia, si dice, l'altra faccia della medaglia, il rovescio della medaglia di un sistema dominante che si mostra molto attraente, pensate all'impero egizio dell'Egitto, l'impero fortissimo, potentissimo, con un'economia che era la più fiorente all'epoca antica, ma che dietro tutta questa, possiamo dire, tutto questo progresso si nasconde del marcio, della violenza e del sangue innocente, e che questo progresso spesso è costruito sulla vita dei poveri, dei deboli, degli ultimi. Quindi le piaghe è una maniera di dire al popolo di Israele: ma voi, vedete, il popolo di Israele durante i 40 anni che è durato il percorso nel deserto, non ha fatto altro che lagnarsi di quel dono unico che Dio l'aveva dato della libertà. Un po' come succede anche a noi, no? Siamo liberi, però questa libertà ci pesa. Allora, proprio per liberare da questa lagna, da questo equivoco, che avevano lasciato qualcosa di buono, l'Egitto, l'autore dice: ma guardate che voi dell'Egitto avete capito una cosa sola, che non è la più importante, ma non sapete che cosa si nasconde dietro. E dietro si nascondono questi flagelli, che sono causa di distruzione, che sono causa di sofferenza e giustizia, e che servono per lo splendore dei grandi. Quindi l'autore ci aiuta a entrare in questo modo di ragionare, questo è il cambiamento di prospettiva. Quindi anche noi, quando diciamo ma qui va tutto bene, stiamo attenti, perché forse quella realtà di bene che noi immaginiamo si può nascondere anche delle cose non giuste. Allora il credente, chi segue la proposta del Cristo, non si può adagiare a questo perbenismo che in fondo riguarda un po' un mio interesse, ma che non riguarda il bene di tutti. L'Apocalisse porta verso una realtà dove tutti, tutta l'umanità, si possa sentire rivestita di questo bene. Quindi è un libro che comporta un impegno grande, no? Nel costruire una realtà che sia umana. Se l'Apocalisse vuole presentare la vittoria dell'umano, chi fa parte di questa proposta, della proposta del Cristo, chi legge l'Apocalisse, si impegna per questa promozione di quanto è umano e rifiuta o allontana tutto quello che è contrario al bene dell'uomo o alla sua crescita, alla sua promozione. Ecco, quello è un criterio. Adesso ne vedremo gli altri due. Riprendendo il programma di questa mattina, con le cose che vi ho riassunto, le cose che abbiamo detto ieri sera, come si può leggere il libro dell'Apocalisse? Quali sono le chiavi di lettura e quali sono i criteri per l'interpretazione? Io qui vi ho segnato tre, anche se i criteri hanno un modo molto ricco di presentarsi e di proporsi all'interno del testo. Il primo criterio è l'aspetto letterario, già si parlava di questo, come l'autore ha scritto il testo. Non possiamo ignorare questa, la parte formale è importante. Questo discorso, per esempio, del quando mi voltai nel voltarmi, questo fa parte della letteratura, però che ha una ricchezza già grande, no? Per capire in che modo l'autore vuole invitare i suoi discepoli a cambiare visuale. Poi il simbolismo, il linguaggio simbolico, che è tipico della letteratura apocalittica, degli scritti apocalittici. Uno può dire: ma perché l'autore usa il simbolo? Ma non era più facile se lui usava il linguaggio più accessibile a tutti? Perché vedete, il simbolo è un linguaggio sempre attuale, non passa mai di moda, anche se a volte c'è da rispolverarli un po', no? Mentre uno scritto a base di concetti o di informazioni che riguardano una realtà concreta, passato quel tempo, non ci dice più niente. Per fare un esempio, l'autore parla del drago, lo vedremo domani, questo drago con le sette teste e 10 corna. Chi è questo drago? Certo, uno dice, ma se l'autore ha scritto nel suo tempo, sicuramente era l'imperatore, Nerone, Vespasiano, Domiziano, uno dei tanti, insomma. Forse è anche vero questo. Ma se lui avesse detto che qui abbiamo un tizio che ci rompe le scatole, che si chiama Nerone, o Domiziano, morti questi individui, il problema non si porrebbe più, perché ormai il tiranno di turno sembra sparito. E questo non succede perché morto un tiranno, ne viene fuori un altro, forse peggio di quello di prima. Allora l'autore, usando il discorso, il linguaggio simbolico, rende sempre attuale questo suo voler parlare alle comunità su quali sono i pericoli alle quali le comunità devono saper rispondere. Quindi noi dobbiamo identificare chi è il tiranno di turno per non darle in nessuno dei modi adesione, perché spesso questo non si sa e noi prendiamo per buono quello che è marcio. Allora, usando l'immagine del drago, il simbolo rimane sempre attuale. Certo, bisogna interpretarlo, bisogna capire che cosa ha fatto. Però vedete, anche il drago, anche se io sono, non so, di qualunque cultura che non conosco l'Apocalisse, ma già di per sé parlare di un drago, di un serpente, di un essere mostruoso, mi fa capire certe cose. Cioè, il simbolo ha anche un linguaggio universale, che si può proporre a tutti. Dopo avrà bisogno di essere spiegato secondo l'uso che l'autore ne ha fatto di questo simbolo, della sua tradizione, del contesto culturale in cui lui scrive, sicuramente, ma sono simboli talmente primordiali che si possono proporre a tutti. Parlare di una donna che è incinta e di un drago che sta per mangiarsi il bambino che la donna sta per partorire, questo lo possono capire tutti, che dice qualcosa di un contrasto fortissimo, la fecondità e la vulnerabilità della vita e la prepotenza di chi vuole attentare con questa vita. Ma vedete, anche noi oggi usiamo i simboli per muoverci anche senza sapere il cinese. Se io vado a un aeroporto, non so, a Hong Kong, certo che non capirò gli ideogrammi, però quando io vedo una sagoma con dei pantaloni so che lì posso andare a fare la pipì, che quella è la toilette. Se vedo quella gonna non entro, o non dovrei entrare perlomeno, no? Quindi sono simboli, sono immagini che hanno una valenza universale, tutti possono capire questo. Si vedono le fiammelle, un tizio che corre, vuol dire attenzione che se c'è del fuoco dobbiamo scappare via. Cioè, l'autore ha usato questo modo di scrittura per rendere attuale il suo libro. Ecco perché si diceva che un libro talmente importante, che fa veramente una tristezza enorme, che sia così assente della vita delle comunità, e che i cristiani non possano confrontarsi con la richiesta di un tale messaggio. Un messaggio che è sempre attuale. E si diceva che forse c'è stata una manipolazione voluta quando si è pensato, si è visto la pericolosità di questo testo. Pensate, un autore che dice, scrivendo il suo libro, il potere è satanico, questo comincia a creare un po' di problemi, perché forse noi nelle nostre sacrosante istituzioni vogliamo anche conservare il potere. Allora l'autore dice, attenzione, perché tutto quello che si erge al di sopra degli altri per dominarli, questo non può venire mai da Dio, ma questo viene dal Satana, che è il nemico per antonomasia dell'uomo e del suo bene. È un testo pericoloso, perché quando si scrivono queste cose, già circolavano altri scritti nelle comunità, forse quelle lettere pastorali, dove si dice assoggettate ai vostri superiori, accettate i vostri governatori, riconoscete anche se c'è bisogno dell'imperatore. L'autore poi dice, ma neanche per sogno! Non ne pensiamo minimamente a tutto questo, quindi lui dissente di quella tendenza, che era una tendenza anche, possiamo dire, di salvare un po' anche la pelle, di garantire la presenza della comunità, no? Perché dobbiamo stare a bene con i nostri superiori. No, lui da questo punto di vista è contestatore e dissente di qualunque realtà, sia di tipo religioso, politico, economico, che non si inserisce in quel disegno di vita che Dio vuole dare agli uomini, che sempre ha voluto dare, e che adesso con il Cristo finalmente possiamo entrare in possesso. E questo disegno di vita è sempre all'insegna dell'umano, cioè tutto quello che garantisce la crescita dell'uomo, non quello che la diminuisce. Per cui quello che può rendere a una persona, se la può rendere in uno stato di non sua, possiamo dire, dignità, di equilibrio, questo non fa parte del disegno di Dio. Farà parte di altri. Allora noi non dobbiamo assolutamente accettare questi tipi di proposte. Quindi l'Apocalisse è un libro che vuole contestare delle posizioni già assunte, ritenendo che sono anche nocive per la vita della comunità. Allora, essendo così pericoloso il discorso, voi immaginate per quale motivo si è manipolato. Era come una bomba a orologeria e hanno disinnescato il meccanismo. E come l'hanno disinnescato? Ma questo parla della fine del mondo, questo parla del giudizio finale. Immaginate ancora molti, per parlare del giudizio finale di cui credo di sapere tutto, ricorrono a questo libro. Ma è una cosa completamente assurda, perché non è questo l'obiettivo del libro. Non è di rimandare questa scrittura agli ultimi tempi, quando la catastrofe finale farà vedere dove stanno i giusti, gli ingiusti, e Dio con la bilancia che farà le No, no, non c'entra tutto questo nella mente dell'autore. Ma a mio avviso si è cercato di rimandarlo, e con questa immagine negativa, perché si è capito la pericolosità di questo messaggio. Cioè di una comunità che possa dissentire e che possa obiettare uno stile di vita e una dinamica, una maniera di intendere i rapporti, che non è in perfetta sintonia con la proposta del Cristo. Ecco allora che le letture che si danno di questo testo, abbiamo parlato per le chiavi dell'aspetto letterario, del linguaggio simbolico, il linguaggio simbolico che è sempre evocativo, ma anche un altro aspetto importante, l'uso che l'autore ha fatto delle fonti per scrivere questo testo. Dobbiamo concludere. Allora, noi quando prendiamo l'Apocalisse, perché l'abbiamo ieri sera accennato, che nonostante il libro contenga tantissime visioni, che sia proprio la caratteristica principale del testo, non è un libro per visionari. L'Apocalisse non è un libro per visionari, questo sia chiaro, e non intende esaltare la visione come scopo a se stesso, come fine ultimo del libro, ma la visione è un veicolo per tramandare un messaggio importante. Questa è la caratteristica del libro dell'Apocalisse. E allora uno può dire, certo, l'autore, ma chissà che tipo di ha visto delle cose stranissime. Uno leggendo certe immagini, certe visioni, dice, ma sembrava che faceva uso addirittura di sostanze un po' allucinogene, perché uno fa pensare a tutte quelle cose. Uno dice, ma certo, che fortuna che ha avuto quel tizio che ha partecipato come una sua prerogativa a delle cose mai viste da nessuno. Ma niente di tutto questo. Niente di tutto questo. Se noi sappiamo qual è la fonte che l'autore ha usato per costruire la sua opera, tutte queste immagini, idee che abbiamo sul libro per visionario di un autore, un uomo che ha avuto delle visioni particolarmente, cadono, perché lui tiene molto a cuore quanto del disegno di Dio si era detto prima di Gesù. E noi sappiamo che quando Gesù viene non parte, possiamo dire così, di sana pianta per... No, lui, spesso anche evangelisti, perché si compisse la parola del profeta, come diceva il profeta, Gesù stesso si rifà al disegno di Dio. Quindi questo disegno, che è sempre esistito, ma che soltanto con Gesù possiamo capirlo, ecco, l'autore ci tiene a questo disegno prima di Gesù. Allora lui fa una rilettura, riprende la scrittura, quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, e lui dice, ma noi, comunità dei credenti e comunità dei discepoli del Cristo, come ci poniamo di fronte all'Antico Testamento? Dobbiamo prendere tutto come norma di vita? Dobbiamo accettare che tutto quello che c'è lì dentro è parola di Dio? Per cui anche quando si dice di sgozzare i nemici, noi lo facciamo tranquillamente, perché comunque Dio ce l'ha anche insegnato così? Oppure noi dobbiamo, alla luce del Cristo, cominciare a prendere da tutto questo patrimonio, che era patrimonio importante, le scritture di Israele, quello che faceva veramente parte di quel disegno, tralasciando quello che erano delle cose appiccicate, ma che del disegno, con il disegno, non c'entrava niente. Quindi, che un uomo mangi il maiali o che non lo mangi, a Dio e al suo disegno non le può fregare di meno, questo è chiaro, non può far parte del disegno di Dio, adesso qui guai chi mangia il maiale, ma scusa, ma perché ce l'hai con i maiali? Io, per esempio, non mi piacciono i conigli, non so, una cosa del genere, cioè sono delle cose talmente banali, o per non dire cose più pesanti. Quindi l'autore ha fatto una rilettura e una riscrittura, perché dopo lui si mette a scrivere, di tutto quello che era stato detto prima di Gesù, alla luce della novità della sua parola. E lui fa emergere come un diamante che è stato un po' così nascosto da tante impurità, alla luce del Cristo, la ricchezza di questo disegno. Allora, quando lui costruisce le visioni, attenzione, non è che lui si è messo così in una sala con della musica particolarmente accattivanti, con l'incenso, le candele, adesso signori fammi vedere qualcosa. No, è che lui ha preso la scrittura e ha cominciato a dire, ecco questo mi interessa, questo no, questo mi interessa, questo no, e ha costruito le visioni così. Per cui quando noi prendiamo la prima visione, con la quale si apre il libro, che è questo trionfo dell'umano, la visione del figlio dell'uomo, abbiamo accennato qui parlando di criteri di lettura, secondo criterio questo cambiamento di prospettiva, vidi sette candelabri d'oro, al capitolo 1, versetto 12, 13, e in mezzo ai candelabri d'oro uno simile a figlio d'uomo. Quindi la prima visione dell'Apocalisse, diciamo che il libro non è un libro per visionari, però le visioni sono importanti, la prima visione non è un mostro terribile che mi fa così tremare dalla paura, o non è un'immagine catastrofica, qui va tutto male e andrà peggio. No, no, la prima immagine che l'autore ci presenta, la prima visione, è un invito alla fiducia piena, e questa vittoria dell'umano. E che cosa presenta l'autore Apocalisse? Il figlio dell'uomo, e questo figlio dell'uomo è Gesù, certamente, il modello d'umanità. Ma te guarda caso, lo presenta, se non abbiamo tempo di leggere, comunque vi leggete gli altri versetti del capitolo primo, con tutta una serie di attributi, che sono attributi divini, che nell'Antico Testamento i profeti usavano per parlare di Dio. Per cui non è che lui ha avuto una visione strana, un figlio dell'uomo con i capelli bianchi, gli occhi come fiamma di fuoco, i piedi come bronzo, la tunica bianca, la spada che gli usciva dalla bocca. Non ha visto niente di tutto questo, certamente. Ma lui ha riletto Ezechiele, ha riletto Isaia, ha riletto il profeta Daniele, e da queste riflette, ma ti guarda, queste cose così importanti che gli autori antichi hanno applicato a Dio, l'invisibile, il trascendente, l'inavvicinabile, ora noi le vediamo applicate a questo uomo che si chiama Gesù. E attraverso di lui questi attributi sono anche nostri. Possiamo anche noi avere la stessa condizione di questo uomo, dove splende il massimo del divino. Quindi è una visione, la prima, che non fa parte di una mente fantasiosa, o che non è prodotto di una rivelazione perché mai si era sentito, o perché lui ha preso e abbia fatto uso di sostanze proibite, ma lui ha fatto quello che dovremmo fare sempre noi. Rileggiamo questa scrittura. Ma come? Dicendo che tutto vale in questa scrittura o con un criterio particolare? La rileggiamo secondo quanto il Cristo ci ha insegnato. E il Cristo, l'unico che ci ha svelato il disegno del Padre, ci può dire: questo lo prendete, questo lasciate fare. Questo non fa parte, no, fa parte di una storia, di una visione, di una parola di uomo che si è inserita anche nella parola di Dio. Perché noi sappiamo che la rivelazione, per quello che riguarda l'Antico Testamento, certo che diciamo che è parola di Dio, ma scritta con parole umane. E lì c'è stato un passaggio che spesso di questa parola di Dio può rimanere ben poco e molto di parola umana. Per esempio, il mangiare il maiale o non mangiarlo. Questo non può venire da Dio, ma questo viene dall'uomo, che in quel momento, quando ha scritto quei testi, riteneva che fosse importante per quella comunità o per quella tribù, nelle campagne della Palestina o del Medio Oriente, non mangiare maiale. Per loro andava bene, per noi non più. Per cui questo non fa parte del disegno, capito? Anche se continuiamo a leggere questi testi e li conserviamo. Ma l'autore dell'Apocalisse ha fatto un'opera veramente accattivante, perché libera la comunità di una visione monolitica di questa parola di Dio. E così appunto, no, è una parola che va interpretata, è una parola qualunque noi possiamo trovare, qualunque cosa possiamo trovare nelle scritture, si deve confrontare sempre con quello che ci ha detto il Cristo. E se da questo confronto non viene una sintonia piena, questa parola a noi non ci dice niente, niente. Deve essere così. Allora questo dà un'immagine molto più allettante del disegno e di come questo disegno, allora ci tocca in prima persona, perché guardate che questo disegno, siccome ci libera da tante cose accessorie, mangiare o non mangiare la carne, ci porta al centro di quello che veramente conta, che è la promozione dell'umano. E Gesù ha fatto questo, riprendendo proprio anche le scritture, ha attinto tutto quello che era l'insegna di quella promozione. Quando Gesù ha insegnato, ha detto per due volte ai farisei, ma se voi aveste capito o andate ad imparare cosa vuol dire misericordia io voglio, non sacrificio, questo l'ha detto Osea, il profeta Osea, il profeta della Samaria. Quindi non sono parole inventate da Gesù, però sono parole che non si erano mai tenute a cuore, mentre il mangiare il maiale moltissimo. Sarà molto più importante la misericordia che il maiale, eh? No, a noi ci interessa più non mangiare il maiale e tenere la gente assoggettata con queste minuzie, perché in fondo che cosa succede? Che le cose importanti non si fanno. E allora la storia fatica ad andare avanti, e allora si rallenta tutto con delle situazioni, con degli atteggiamenti del tutto sterili. Allora il discorso dell'Antico Testamento è fondamentale per comprendere il libro dell'Apocalisse. Se noi non sappiamo in che modo l'autore ha usato le fonti, noi non potremo comprendere le sue visioni. Con questo io non voglio negare che l'autore abbia avuto una forte esperienza nello Spirito. Io non voglio dire che lui era un tipo razionalista che si è messo lì a sfogliare l'Antico Testamento, questo mi piace, questo non mi piace, no, no. Questo l'ha fatto con una illuminazione speciale, questo sì. E allora se voi prendete di nuovo il foglio che vi ho dato, la prima citazione che vi riporto, questi criteri per la comprensione del testo, l'autore parla di questa esperienza nello Spirito. Questo è fondamentale, ed è fondamentale per noi. Per cui certo che lui ha fatto una cernita e ha fatto un lavoro molto coraggioso nel valutare che cosa faceva parte del disegno e che cosa non faceva parte del disegno. Vedete, torniamo subito su questo aspetto, ma mi è venuto in mente di anche far chiarezza su questo altro elemento. Diciamo che l'autore fa uso dell'Antico Testamento, no? Come la fonte a cui si riferisce per attingere il materiale delle sue visioni, ma non lo cita mai. Non troverete mai una citazione diretta nell'Apocalisse come dice il profeta Geremia, cosa che succede tranquillamente nei Vangeli, nelle lettere di Paolo, negli altri scritti del Nuovo Testamento. Lui non cita mai, ma lui allude, cioè lui ha una conoscenza talmente profonda e ricca del testo che si permette già di prendere delle allusioni, dei riferimenti, senza bisogno di dire ma questo chi l'ha detto? Ossia, ma chi ci interessa che l'abbia detto? Che sia Osea, Daniele, Ezechiele, lo dico io, alla luce del Cristo, ispirandomi a lui. Quindi questo saper usare il testo in una maniera così coraggiosa non può essere, possiamo dire, risultato di una sua preparazione scientifica, che sicuramente ce l'aveva, una competenza nel campo anche della conoscenza, ma qui ci vuole anche lo Spirito, qui ci vuole anche questa realtà di vita, che è la realtà del Cristo, che ti illumina per comprendere sempre meglio questo disegno. È quello che troviamo nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù dice, però non siete in grado di capire tante cose, ma li capirete. Lo Spirito, Spirito di verità, vi porterà alla verità tutta intera. Allora, sempre tornando alla fotocopia che vi ho dato, in questo criterio della esperienza dello Spirito, l'autore per due volte dice, io ho ripreso il testo della CEI, comunque si può un pochino anche ritoccare, dice per due volte, fui preso dallo Spirito o divenni nello Spirito. Questo testo è un pochino migliore di quello che si trova nella traduzione precedente, rapito in estasi. Rapito in estasi? Ma da dove ha tirato fuori il traduttore questa espressione? Perché se io dico che sono stato rapito in estasi, questo significa che è una prerogativa di alcune santi mistici, che ne so, di persone molto particolari. Perché non tutti possiamo essere rapiti in estasi, io non posso andare al mio vicino, guardi, ieri sera, mentre facevo il ragù, sono stato rapito in estasi. Ah, cavoli, come è successo? Le sarà venuto un ragù buonissimo. No, no, non si deve tradurre, non so se nelle vostre Bibbie, comunque io ho preso quella ultima della CEI, fu preso dallo Spirito, ancora meglio, divenni nello Spirito, cioè lo Spirito entrò a far parte piena della mia vita. Non ci furono resistenze per accogliere questo dono. E allora, sempre prendendo il modo, si diceva anche l'aspetto letterario, la struttura letteraria del libro, che l'autore lo divide in due grandi blocchi. La prima parte è quella delle chiese e la seconda parte è quella della storia. La prima parte comprende soltanto i primi tre capitoli, la seconda parte dal capitolo 4 fino al 22, quindi è una parte molto più, possiamo dire, sostanziosa. Ma l'autore dell'Apocalisse vuole ricordare ai suoi lettori, state attenti, quando leggete queste due parti, tenete sempre davanti le visioni o le immagini con le quali queste due parti si aprono, una specie di preludio, un campo musicale. Allora, la prima parte del libro, quella che riguarda le chiese, si apre con la visione del figlio dell'uomo. Abbiamo già detto questo. Quindi, noi riconosciamo in Gesù il modello d'umanità, l'uomo pienamente riuscito, l'uomo che si presenta con le caratteristiche del divino, e noi alla luce di questa sua presenza possiamo anche capire come siamo fatti noi, come la nostra Chiesa. La seconda parte. Nella seconda parte lui presenta la visione dell'agnello sgottato con un taglio al collo, taglio mortale, però che è in piedi, come uno che sta vivo. Quindi è qualcosa di vivo, ma che porta i segni di una morte violenta. Allora anche questa immagine dell'agnello ci deve aiutare per leggere la storia. La storia si costruisce con questa potenza del debole, di un agnello che non c'ha della forza irruente per annientare i nemici, ma di un agnello che dà vita, anche se questa vita passa attraverso il dono di sé, attraverso anche una morte violenta. Quindi noi leggiamo tutta la storia alla luce di questa figura. E quando l'autore vuole presentare queste due visioni, per due volte lui dice vivemmi nello Spirito, per i testi che vi ho messo qua. Quindi all'inizio della prima parte dell'Apocalisse, divenni nello Spirito, all'inizio della seconda parte, divenni nello Spirito. Cioè, questo significa che noi possiamo capire veramente la nostra realtà come comunità e la storia che ci circonda, la storia della quale stiamo andando avanti, se siamo portatori di questa esperienza nello Spirito. E lo Spirito è la presenza del Cristo. Alberto, c'è qualche problema? Ah, no. No, quando entra lui subito magari si è interrotta la comunicazione. Ecco, allora, questo è un altro aspetto, dicevo, qui come criterio importante, perché divenire nello Spirito possiamo divenire tutti. Rapiti in estasi pochi, ma divenire nello Spirito, questa è una caratteristica del cristiano, perché noi siamo battezzati nello Spirito, dal momento che partecipiamo in pienezza all'amore del Cristo, e questo Spirito ci invade, ma ci invade senza fare mai violenza. Questo significa divenire nello Spirito, cioè che io mi lascio prendere senza resistenza da quello che lo Spirito mi vuole insegnare. Ma io non mi posso far lasciare prendere dicendo va bene Signore, non ti resisto, prendimi. Non è un giochino questo, no? Cioè è che io allontano da me qualunque forma di resistenza nei confronti degli altri, cioè io comincio a superare le chiusure, le asprezze, non so, le indifferenze che mi possa impedire il rapporto con gli altri. Quando io mi comincio a aprire in un rapporto veramente di accoglienza, di umanità, lo Spirito trova questa disponibilità in me e io posso divenire lo Spirito. E questo significa, allora, sperimentare la presenza sua, la presenza del Signore, nella propria vita. Ecco, quando si parlava, tra i criteri di lettura o le chiavi per comprendere questo testo, abbiamo accennato all'uso dell'Antico Testamento, al discorso simbolico, al linguaggio simbolico, ma anche all'aspetto letterario. L'aspetto letterario è molto ricco, molto ricco, perché lui scrive con un greco, addirittura alcuni autori dicono, ma questo non sapeva scrivere, è pieno di sgrammaticature, è pieno di errori. Ieri facevamo l'esempio, se vi parlasse, io ho venuto per la sera in macchina, neo, qualcosa, sai cosa stai dicendo, no? Lui a volte scrive così, senza rispettare le consonanti tra il sostantivo, l'aggettivo, il tempo del verbo, eccetera, eccetera. O lui comincia a parlare in futuro, poi comincia a parlare al passato, poi prende il passato remoto, cioè non segue mai, quello è la prima cosa che ti dicono al corso di italiano, no, devi rispettare i tempi, se tu parli in passato, niente sul futuro, no? Eccetera. Quindi è tutta una tecnica, una strategia dell'autore per rendere più incisivo il testo. Non è che non sapesse scrivere in greco, in alcune pagine lo scrive benissimo, ma è che in alcuni momenti lui vuole rallentare la lettura, vuole rallentare anche che il lettore vada più piano, ma allo stesso tempo attirare l'attenzione del gruppo che ascolta, della comunità che sta ascoltando. Allora, questo è un esempio dell'aspetto letterario, ma per un altro, ci sono tanti, la ridondanza, abbiamo visto prima, il paradosso, l'agnello sgozzato, cioè tutte cose che servono per dire, ma cosa sta dicendo questo qui? Di cosa vuole parlare, no? Quindi una maniera di cattivare con il suo scritto il lettore. Ma c'è un altro modo interessante nell'Apocalisse di scrivere, possiamo concludere questa prima parte, il rapporto che lui presenta tra udire e vedere. Lui gioca moltissimo con questi due verbi. Per cui, tra l'altro, la visione non soltanto una visione che riguarda il vedere, ma anche l'udire, quindi una visione un po' più completa, e come l'autore stesso vuole far comprendere, è più importante l'udire a un certo momento che il vedere. Però le due cose si complementano. Allora, quando si parla di queste due visioni, che sono fondamentali, perché sono come l'immagine guida del libro, la figura del figlio dell'uomo e la figura dell'agnello, col taglio alla gola, lui gioca con questi due verbi, udì e vidi. È una maniera molto dita, proprio interessantissima, denota anche la competenza che questo autore aveva nello scrivere, di chiarire tante cose che sembravano chiare ma che non erano chiare per niente. Se prendiamo la prima visione, quella del figlio dell'uomo, vi ho riportato di nuovo qui il testo, si diceva che lui udì dietro di me una voce potente come di tromba. E questo è un accenno chiaro al divino. Dio parlava come una tromba solenne, Dio parlava in maniera imprevista, la sua voce era irripetibile, non si poteva così imitare, non so. Però quando lui ha udito questo, dopo che si è voltato per due volte, lui non ha visto una tromba o qualcosa di misterioso, ma lui ha visto l'umano, il figlio dell'uomo. Allora, l'udito si completa o si chiarisce con la visione. Non basta soltanto l'aver udito, perché spesso abbiamo udito in un certo modo, ma non abbiamo capito veramente di cosa si trattasse. In questo caso ci vuole anche il vedere. Oppure, in questa seconda visione, al contrario, lui dice, uno degli anziani, lui sta piangendo, da parte, perché ha visto che sul quello che è seduto nel trono c'è un libro sigillato con 7 sigilli e nessuno può aprire, io piangevo, eccetera, eccetera. Lui fa una presentazione molto interessante di questa seconda parte e lui aggiunge, Apocalisse 5:5-6, la seconda, secondo brano che vi ho riportato, uno degli anziani mi disse, quindi sfotto, non piangere, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi 7 sigilli. Quindi lui ha udito una cosa che già si era detta in passato, ha udito qualcosa che era ovvio, che vince il leone di Giuda. Questo volevano le promesse antiche, la forza di un leone che vinca di fronte all'oppressore. È un germoglio di Davide, cioè deve essere discendente di Davide. Secondo tutta questa teologia o mentalità di un messia trionfante e glorioso. Ma che cosa vede lui? Mica vede un leone. poi vidi, in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dagli anziani, un agnello in piedi, con un taglio alla gola. Quindi lui ha udito una cosa, ma ne ha visto un'altra. Questo è molto interessante. Cioè, noi, ecco il discorso del cambiamento di prospettiva, noi siamo stati abituati a udire le cose che ci hanno insegnato, ma poi il rischio è di vedere le cose in quel modo, non bisogna vederle in quel modo. Certo, l'autore poteva dire, evitare tutta questa trasfile, dire va bene, ho visto un agnello che... No, è importante che rimanga il leone. Il leone deve rimanere, perché questo è il contrasto che lui sta creando, poi, per la vita della comunità. Gli hanno detto questo, vale invece quest'altro. E anche quello che non vale deve rimanere lì, perché nessuno cada nella tentazione di credersi un leone, quando non è con il leone che si vince, ma è con l'agnello. Quindi bisogna che le immagini rimangano. Così come la storia della tromba, lui poteva dire, ma vide il figlio dell'uomo, c'era bisogno di dar fuori il discorso. No, è importante questo. Perché a noi sempre ci hanno insegnato che questo Dio è inavvicinabile, che è un Dio trascendente, un Dio... No, è un Dio con la fazione, con le fazioni umane. Questo voglio sapere. E questo Dio si può riconoscere benissimo e lo si può incontrare perfettamente nella propria vita. Quindi vedete, questi sono gli artifici letterari, ma sono importanti, come l'autore gioca con i termini, gioca con le parole, noi leggendo il testo non daremo neanche tanto importante, invece è importante anche come lui usa i termini e come li relaziona. Questo è interessantissimo, perché non soltanto facendo uso dell'Antico Testamento lui già sa ricreare la scrittura, presentare anche delle visioni che certo hanno un retroscena biblico, ma che adesso hanno un respiro molto più ampio, ma anche a livello proprio dell'usare i termini, di metterli uno insieme all'altro, l'autore dimostra una ricchezza e una originalità unica. Bene, di questo parleremo alla seconda parte, prendendo una lettera della Chiesa della prima parte. Bene. Allora abbiamo Renato, dicevano di non interrompere subito perché ci vuole qualche minuto prima